Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Io francamente non sono un opinionista e non lo voglio diventare. Poi tutti noi cittadini qualche riflessione la stiamo facendo. Tutti noi cittadini abbiamo visto che l'Europa ci è stata presentata come un futuro necessario e ci è stata presentata come una nuova autorità a cui bisognava per forza obbedire, perché sarebbe stato bene per tutti farlo. Semplifico un po', ma insomma la grande narrazione dell'Europa era quella. Di fronte a questa crisi, che è la più grande, al di là della strisciante crisi economica che ci portiamo dietro dal 2008 e che è probabilmente assai più grave in termini storici, però in termini di avvenimenti, come dire, con una data precisa, questa crisi della pandemia è probabilmente il più grave avvenimento storico che si sia verificato, se non nell'arco della mia vita, sicuramente della vostra. E in questa occasione l'Europa si è rivelata totalmente inesistente. Zero. Completamente inutile e insignificante. Ogni Stato si è regolato esclusivamente da solo, in concorrenza l'uno con l'altro. Allora, effettivamente l'Europa è chiaro che va ripensata, perché l'Europa è una costruzione... da un certo, per chi ci crede, di una debolezza spaventosa. Poi c'è anche chi mi dice: ma sei un ingenuo, cosa credi? Mica è quella l'Europa. L'Europa è la libera circolazione dei capitali, fondamentalmente. Questa è l'unica cosa che interessa. Di tutto il resto, ai poteri non importa niente, e va bene. Però a noi cittadini invece è stato promesso un tipo di governo che fosse capace di mettere fine alle secolari rivalità fra i paesi europei e farli procedere tutti insieme, e questo non c'è effettivamente in questo momento. Allora viene da riflettere a chiunque, viene da riflettere sul fatto che Stati Uniti d'Europa è un meraviglioso slogan coniato, come dire, a imitazione degli Stati Uniti d'America. Peccato che i 50 Stati Uniti d'America parlano tutti la stessa lingua, per esempio, e quando sei lì passi da uno stato all'altro, parli sempre la stessa lingua e hai un'unica letteratura, un'unica programmazione televisiva, un'unica canzone, noi in Europa abbiamo invece, e non è né un bene né un male, forse è perfino un bene anzi, ma comunque è un dato di fatto, abbiamo ognuno la sua letteratura lettone piuttosto che estone, è la sua lingua fiamminga che non c'entra niente con il portoghese, e anche questa è una banalità, però bisogna dirla, perché a me, che ho fatto anche dei romanzi in vita mia, quindi qualcuno ogni tanto dice: Alessandro Barbero, storico e scrittore, e allora ogni tanto qualcuno mi ha chiesto: lei si sente uno scrittore europeo? Dice: perché continuare a sentirsi scrittori italiani o tedeschi? Dovremmo sentirci scrittori europei. Peccato che io scrivo in italiano, però. Esisto solo in quanto ho questa mia lingua che mi permette di esprimermi, ecco. Allora, queste sono di nuovo assolute banalità, ma quando si chiacchiera fra amici prendendo il caffè, si ha diritto di dire anche delle banalità, per l'appunto. Queste sono banalità, ma con le quali bisogna fare i conti. Il progetto dell'Europa non mi è ben chiaro in questo momento dove voglia tendere, ecco.
Sì, dato che l'accento nelle politiche comunitarie, probabilmente dalla nascita, l'accento è messo sugli aspetti economici, non è un caso che l'unica cosa che ci unisca davvero sia la moneta, dei vincoli di bilancio. Già il termine vincolo è un termine soffocante, restrittivo, e non genererà sicuramente nessuna visione il termine vincolo. E quindi manca probabilmente una tabella di valori europea sulla quale probabilmente costruire questo senso di cittadinanza europea, probabilmente anche tenendo quella che potrebbe essere una ricchezza, che è la diversità linguistica, non necessariamente è un ostacolo. L'altra domanda voleva sempre toccare questo aspetto legato all'economia, per quanto possibile, ovviamente storicizzandolo. Le crisi finanziarie, soprattutto nella storia moderna, non sono mancate, ce ne sono state altre in altre epoche. Oggi siamo in un periodo dove le crisi finanziarie avvengono, diciamo, a intervalli più ravvicinati. C'è stata una crisi all'inizio degli anni 2000, poi del 2008, e oggi stiamo vivendo un altro periodo di grande depressione finanziaria. Lei crede che rispetto al passato, oggi, in termini di alfabetizzazione finanziaria, quindi consapevolezza della dimensione finanziaria, oltre a quella reale legata alla carta moneta e al fatto che io vado ad acquistare i beni di prima necessità, dal punto di vista dell'alfabetizzazione finanziaria è cambiato qualcosa? Lo Stato moderno si ritrova anche in difficoltà perché i cittadini si rendono in qualche modo conto della pervasività del dominio finanziario nella loro piccola vita quotidiana?
Ma io, di nuovo, è una domanda a cui è difficile rispondere, anche perché probabilmente non c'è una risposta unica. A margine della domanda, mi viene anche da dire questo: noi tendiamo sempre a pensare per categorie un po' generali, e cioè, appunto, i cittadini pensano questo o pensano quello? I cittadini sanno questa cosa o non la sanno? E in realtà è un difetto intellettuale nostro, noi fatichiamo a renderci conto dell'immensa variabilità della società. Nella società c'è di tutto, e già noi storici, quando, parlando del passato, che è già più facile che parlare del presente, mica per niente facciamo gli storici, perché se non altro il passato, appunto, intanto si è già concluso, grazie a Dio, e poi i modi di conoscerlo sono quelli, possono essere anche molto ampi, le fonti possono essere molte, ma sono finite, mentre invece conoscere il presente, le fonti sono infinite, ci vuole tutta un'altra strategia per muoversi a conoscere il presente. Nei confronti del passato noi spesso facciamo, da quando si è scoperto che la storia della mentalità è importante, allora spesso tendiamo a chiederci, non lo so, appunto, ma marito e moglie nel Medioevo tendenzialmente si amavano oppure consideravano il matrimonio soltanto una combinazione d'affari? E in realtà la risposta è alcuni sì e altri no. Bisogna vedere, dipende. La variabilità delle condizioni umane è infinita. Poi a quel punto rimane interessante capire quali sono i comportamenti comunemente considerati giusti, quali sono i comportamenti che riscuotono approvazione sociale e quali comportamenti invece sono più rari o vengono stigmatizzati. Allora, a me sembra che nel presente di oggi, in teoria forse si dice ogni cittadino dovrebbe conoscere come funziona la finanza, cosa fanno le banche dei suoi soldi, ma in realtà si sa benissimo che nessuno ne sa niente, tranne chi davvero se ne interessa. Però a me sembra che, per usare un'espressione che non si usa più tanto, l'uomo della strada, si diceva una volta, mi sembra che l'uomo della strada 9 volte su 10 non ha la minima idea di questi meccanismi. E poi c'è l'uomo della biblioteca che sa in teoria che questi meccanismi ci sono, ma in realtà non ne sa nulla, perché nemmeno io ho la minima idea di cosa succede ai miei soldi sul conto corrente, sinceramente, ecco. Quindi lì veramente abbiamo un livello di potere dove voi eravate interessati a questo tema, il sapere e potere, le prime volte che ci siamo parlati, no? E lì davvero la finanza e la gestione del denaro è un ambito in cui il sapere è aperto a tutti, ma è talmente complesso che pochissimi invece in realtà si prendono la briga di accedere a questo sapere, e questo evidentemente dà invece ai pochi un potere gigantesco. Ecco, non so se ho risposto alla domanda, ma diciamo sono le cose che mi vengono in mente sulla base di quello che avete messo sul piatto, ecco.
Assolutamente.
Ragazzi, per me si avvicina, ho la buona abitudine di farmi un tè, quindi se credete ancora una domandina e poi ci lasciamo, esatto, d'accordo?
Esatto, la lasciamo alle sue abitudini britanniche. Allora, L'ultima domanda è questa, è un po', diciamo, una domanda fatta da studenti a un docente, quindi senza particolarità storica. Come ha capito lei che durante i suoi corsi di studio ordinario, immagino che quando lei frequentava il liceo non pensava che sarebbe diventato uno storico, ora magari mi smentirà, però dico, crescendo, come ha capito che quel dominio del sapere lì era la sua passione, vocazione, demone, per dirla alla greca, qualcosa che la motivava profondamente, che le toglieva il sonno?
Togliere il sonno non esageriamo, ogni tanto, raramente per fortuna. No, in realtà devo smentire nel senso che l'ho sempre saputo. E cioè io sono sempre stato affascinato dalla storia, fin da bambino. Ovviamente non nella dimensione in cui la faccio professionalmente oggi, però la dimensione della storia, che poi era soprattutto per me da bambino, da ragazzino, la storia militare, Napoleone, le guerre mondiali, la campagna di Russia, è una cosa che per me è sempre stata, diciamo, ho sempre avuto quella passione lì e quella per gli animali. Da bambino erano due passioni altrettanto forti. Poi adesso, per quanto riguarda gli animali, mi limito a fare un po' di birdwatching e a mettere qualche videotrappola per vedere i caprioli che mi passano in giardino in campagna, e per il resto mi sono occupato di storia. Però lì sono le casualità, non lo so neanche se sono le casualità, però indubbiamente io so che io ho imparato a leggere e in casa c'era una rivista che si chiamava Storia Illustrata, che era questa rivista da edicola, come può essere oggi Archeo o Medioevo, quelle riviste lì, no? Ecco. E io da bambino, già 7-8 anni, leggevo avidamente questa rivista. E contemporaneamente giocavo a soldatini e facevo modellini di carri armati e di aeroplanini, e quindi in realtà è assolutamente da questa dimensione ludica, infantile, che è nata la mia passione per la storia. Del tutto imprevista invece è stata poi la svolta verso il Medioevo, perché in effetti da bambino questo non c'era per me, non era una cosa che mi affascinasse, non c'erano i carri armatini nel Medioevo e quindi non mi interessava, e quello l'ho scoperto poi al liceo invece, anche lì per il caso, ma forse non è il caso, perché se a un certo punto qualcuno ti dice guarda questo libro, varrebbe la pena di leggerlo, ed è Marc Bloch, La società feudale, è perché quella persona sapeva di cosa parlava, insomma, diciamo, e quindi questo è quello che mi è successo. Al liceo ho letto Bloch e ho deciso che quello che volevo fare era studiare storia medievale, sì. Quindi la storia è questa, insomma.